circa un miliardo di individui, una persona su sei al mondo, soffre la fame e oltre 270 milioni di questi si trovano in Africa. Come si distribuisce la povertà nel continente africano? Ci può fornire una panoramica dell'Africa con riferimento alle situazioni specifiche delle diverse aree del continente?
Sì, io direi che la più colpita dalla fame e dalla povertà è l'Africa subsahariana, dove si concentra un numero molto alto di persone che soffrono la fame. Esistono aree e ragioni di crisi diverse, aree di crisi dovute alla guerra, allo smembramento di uno Stato nazionale come in Somalia, dove appunto la fame si associa al conflitto, a un territorio fuori controllo. Ci sono zone di povertà e di crisi dovute anche a fattori climatici, pensiamo al Corno d'Africa con le frequenti periodi di siccità, di inondazioni, il Darfur, il Chad, dove una guerra strisciante da anni obbliga le popolazioni a fuggire e a trovare riparo altrove, chi può. Il Congo, ci sono molte aree di crisi e molte aree direi di fame endemica, questo in paesi che ciclicamente rischiano la povertà e la fame, e questo vale un po' per tutti i paesi o quasi tutti i paesi dell'Africa subsahariana.
Quali sono le principali cause della fame che rappresenta il primo motivo di morte nei paesi in via di sviluppo?
Sì, giustamente come lei dice è la prima causa di morte, più della malaria, della tubercolosi e dell'AIDS combinati assieme. Ma io direi che le cause sono numerose, esiste un problema di difficoltà ambientali, di siccità, di fenomeni climatici che rendono molto più difficile la vita in questi paesi, problemi endemici di guerre, di conflitti, esiste poi una difficoltà in questi paesi anche a dotarsi di infrastrutture, in qualche modo anche ad avere quella che si chiama the good governance, un buon governo, in alcuni casi appunto un'inefficienza anche nei governi, nel modo come affrontano questi temi. Poi ci sono esempi però anche positivi come il Ghana, che è un paese che è riuscito a combattere in questi anni con grande efficacia la povertà, e direi che è forse uno degli esempi più riusciti di progresso anche per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio.
Il Papa nell'enciclica Caritas in Veritate fa riferimento allo scandalo delle disuguaglianze clamorose che persistono nel mondo. In questo senso, qual è la responsabilità degli istituti finanziari nel generare la crisi agricola che affligge i paesi in via di sviluppo?
Ma guardi, esiste soprattutto un'enorme diseguaglianza nel modo in cui anche alcune crisi colpiscono in modo molto più drammatico il sud del mondo. Se pensiamo l'anno scorso all'aumento dei prezzi alimentari, che sì, si è abbattuto un po' in tutto il mondo, ma mentre nei paesi occidentali l'acquisto del cibo nel budget familiare vale per il 20%, di un paese in via di sviluppo vale per il 60, a volte il 70%, quindi è chiaro che alcuni fenomeni anche internazionali in un'epoca di globalizzazione hanno ripercussioni drammatiche nel sud del mondo, proprio perché non sono mai stati messi in atto meccanismi virtuosi di sviluppo, di sostegno all'agricoltura, di creazione di infrastrutture sanitarie, di aiuto anche a creare generazioni di persone istruite che sappiano leggere e scrivere. Questo è un altro volano dell'economia fondamentale. L'altro elemento che possiamo valutare è la crisi finanziaria, che sta adesso avendo i suoi effetti con maggior forza proprio nel sud del mondo. Basti pensare al flusso delle rimesse, ci sono paesi non solo in Africa ma anche in Asia, pensiamo ad Haiti, oppure anche appunto rimanendo in Africa, paesi che hanno avuto una forte immigrazione e il cui prodotto interno lordo dipende molto dalle rimesse degli immigrati. Queste, a causa della disoccupazione e la crisi finanziaria, si stanno riducendo drasticamente, e così potremmo citare molti altri esempi: la riduzione immediata degli investimenti da parte dell'Occidente nei paesi in via di sviluppo e ancor più in Africa. Quindi io credo che si debba riprendere, che è responsabilità degli istituti internazionali e dei paesi, dei governi occidentale riprendere un circolo virtuoso, effettivamente investire e anche mettere mano ai negoziati commerciali.
Riguardo a questo, sempre il Papa sottolinea la necessità di cambiare le regole dell'economia mondiale e di impostare il nuovo modello di sviluppo sulla giustizia, su un'economia che sia includente di tutte le popolazioni del mondo. Quali sono le misure necessarie per invertire questa tendenza economica che forse è in grado ancora di generare ricchezza, ma non per tutti?
Ma guardi, al di là di quello che ho già detto, le regole internazionali sul commercio, affinché anche appunto i prodotti dei paesi in via di sviluppo possano avere un'uguale dignità e un'uguale possibilità di accedere ai mercati internazionali, io credo sia importante anche aiutare questi paesi, i paesi dell'Africa ad esempio, a organizzare l'agricoltura, che non significa solo migliorare le produzioni, investire di più nell'agricoltura, ma anche aiutare i contadini a raggiungere coi propri prodotti i mercati. Spesso il problema della povertà nasce da una difficoltà per i lavoratori, le lavoratrici, soprattutto agricole, ad accedere ai mercati, sia come soprattutto anche come venditori dei propri prodotti. Noi ad esempio come Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite abbiamo dei programmi pilota che sono partiti di recente in alcuni paesi africani e non solo, in cui noi appunto anche aiutiamo gli agricoltori acquistando i loro prodotti che poi ci serviranno per intervenire in situazioni di emergenza o anche di crisi nella regione e nei paesi vicini. Questo proprio per dare uno sbocco perché alle merci e ai prodotti. E poi l'altro elemento credo che sia fondamentale per raggiungere un giorno una giustizia sociale ed economica è veramente garantire l'educazione e l'istruzione. Ricordo un altro programma attuato dal World Food Program da moltissimi anni, credo uno di quelli che ha avuto maggior successo. Si tratta di dare i pasti scolastici ai bambini che vanno a scuola, spesso è l'unico cibo che loro trovano durante la giornata ed è anche il motore affinché questi bambini studino e possano alfabetizzarsi. Questo abbiamo visto, una volta adulti diventa fondamentale proprio per la costruzione del proprio futuro.
Quali sono le maggiori difficoltà che trovate sul campo nell'attuare questi programmi di sviluppo?
Beh, direi la principale difficoltà, a parte quelle logistiche, ci possono sempre essere, ma la particolare maggiore difficoltà per noi che siamo un'agenzia delle Nazioni Unite che si basa su contributi volontari fondamentalmente dei governi, ma anche delle imprese, dei singoli, è riuscire ad avere i fondi per attuare i nostri progetti. Noi proprio nelle scorse settimane abbiamo lanciato un appello perché fino ad oggi il nostro budget per quest'anno è molto ridotto e pensiamo, se le cose non cambieranno, che noi riusciremo a raggiungere poco meno della metà di quello che sarebbe necessario. Il bilancio di quest'anno del World Food Program per assistere oltre 100 milioni di persone è di oltre di 6,7 miliardi di dollari, il rischio è che non riusciamo a raccoglierne neppure 4. Questo significa un taglio, e già si sta verificando un taglio nei programmi e nelle razioni di cibo.
Tornando sul divario di cui parlavamo prima, si registra un divario oltre che tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, anche interno agli stessi paesi che stanno cercando di risollevare le proprie sorti economiche?
Beh, direi sì, che insomma l'Asia è quella che in questi anni ha avuto il tasso più accelerato di sviluppo. Questo non significa che non vi siano, diciamo, i poveri o le persone che soffrono la fame, però dal punto di vista del tasso di sviluppo sicuramente l'Asia è il continente, pensiamo all'India, alla Cina, ad altri paesi che hanno avuto veramente tassi di sviluppo notevolissimi, anche quindi paesi che via via si avviano a un'autonomia anche nelle politiche di sicurezza sociale, di assistenza alle proprie popolazioni. Direi che anche da questo punto di vista quella invece che registra le maggiori battute d'arresto, salvo rarissime eccezioni, l'Africa subsahariana.
Ecco, e all'interno dell'Africa stessa si registra un forte divario all'interno delle popolazioni tra i più ricchi e la maggior parte della popolazione che è povera?
Sì, però direi che purtroppo in Africa, diciamo, chiaro, ci sono delle enclave di ricchezza, però direi che la condizione principale è una condizione di difficoltà. Insomma, ripeto, la crisi economica è una crisi anche che colpisce questi paesi, annullando quelle poche vantaggi acquisiti magari dai ceti urbanizzati, da una classe media in formazione. E ovviamente ci sono delle, come dire, delle graduatorie, se vogliamo, di paesi che hanno più o meno possibilità di farcela, e qui contano le risorse naturali su cui possono contare, le condizioni climatiche. Pensiamo che le condizioni climatiche, gli eventi climatici negativi stanno aumentando vertiginosamente in questi anni e determinano un altissimo numero di emergenze. Quindi laddove c'è un territorio arido, laddove i fenomeni climatici si abbattono come ricorrenze di siccità e inondazioni, è chiaro che le condizioni sono più complicate.
La ristrutturazione del tessuto sociale e delle reti di sicurezza locali, che sono state causate dalla logica del mercato promossa dai paesi industrializzati, sono un elemento che aggrava la situazione di povertà dei paesi in via di sviluppo?
La creazione di una rete di, diciamo, di protezione sociale è fondamentale in questi paesi, molto più che non nei nostri, direi, e infatti anche vista nella prospettiva del lavoro del World Food Program, noi in quest'ultimo anno di crisi alimentare, dei prezzi alti del cibo e del petrolio, quello che abbiamo detto è che noi, ma anche altri attori dello scenario internazionale, dovevano mettere in atto politiche di sicurezza, creare delle reti di protezione sociale, perché spesso il problema non è che manchi il cibo, è che le persone non hanno denaro per acquistarlo, quindi noi spesso diamo a questo punto voucher per l'acquisto di cibo anziché cibo, perché non è il problema dell'assenza del cibo, è il problema del non accesso, quindi garantire l'accesso al cibo, garantire appunto la salute e l'istruzione, che sono due regole fondamentali. Pensiamo anche alla salute materno-infantile. Noi abbiamo programmi particolari proprio per le donne incinte, le donne che allattano. Noi sappiamo che una madre denutrita è una madre destinata a partorire figli denutrite, già con una forte difficoltà di crescita alla nascita.
Mi piacerebbe sapere se in qualche modo le grandi imprese straniere accompagnano il vostro lavoro di lotta alla fame nei paesi in via di sviluppo.
Ma guardi, noi abbiamo alcuni partner nel settore privato, posso citare TNT, però ce ne sono anche altri, TNT che si occupa appunto di trasporti, e ci sono appunto alcune imprese che lavorano molto con noi, sia fornendo servizi, sia contributi in denaro, sia mandando anche i propri dipendenti a lavorare nei paesi dove noi interveniamo. Quindi c'è un rapporto positivo con, direi, la parte più intelligente e sensibile dell'imprenditoria mondiale, diciamo quella attenta alla responsabilità sociale d'impresa, chiamiamola. E poi chiaramente ci sono imprese invece che hanno comportamenti anche scorretti, assolutamente censurabili, e di questo spesso se ne occupano le Nazioni Unite, proprio con diciamo le Nazioni Unite in quanto tali, più che le singole agenzie.
Qualche elemento invece più specifico: quali sono i principali elementi di questa crisi agricola che affligge il continente africano?
Ma i principali elementi della crisi sono innanzitutto appunto la mancanza di infrastrutture, poi spesso vi è la guerra che distrugge un tessuto anche economico, sia pure basato sulla coltivazione. Io credo che noi dobbiamo assolutamente rafforzare i piccoli agricoltori, i contadini nei paesi in via di sviluppo. Calcoliamo che la gran parte dell'economia di questi paesi si basa proprio sull'agricoltura. Servono investimenti, servono appunto aiuti, investimenti anche dei paesi occidentali, non solo aiuti delle agenzie internazionali. Ci sono stati questi 20 miliardi di dollari promessi dal al vertice dell'ultimo G8 all'Aquila per investimenti in agricoltura. Credo che noi dobbiamo aiutare fornendo sementi, fornendo tutto ciò che è necessario ai contadini, rafforzare questa parte economica che è il tessuto fondamentale dell'economia dei paesi africani e contemporaneamente garantire che nell'immediato la gente possa alimentarsi a sufficienza e avere un minimo di servizi che sono altrettanto fondamentali come quelli dell'istruzione e della sanità.
Negli ultimi decenni l'Africa si è dotata di una serie di strutture sovranazionali atte anche a promuovere lo sviluppo nei vari paesi. A suo avviso l'Unione Africana, ma anche il NEPAD, sono questi strumenti efficaci per portare avanti la lotta alla fame?
Sì, io credo che siano fondamentali questi e altri che dovessero sorgere, comunque anche un protagonismo politico dell'Africa in quanto non solo come singolo paese ma anche come organizzazioni panafricane. Questo io credo sia fondamentale proprio per far pesare di più la propria voce, le proprie esigenze, anche per intervenire in alcune situazioni.
Si possono prevedere forme di collaborazione o già sono in atto forme di collaborazione tra le organizzazioni sovranazionali panafricane e le istituzioni internazionali come per esempio le agenzie dell'ONU?
Io credo che ci sono sempre state e ci sarà e continuano a esserci e forse anche andiamo verso una fase di maggior collaborazione, pensiamo diciamo sia sul fronte del peacekeeping e del peacebuilding, ci sono stati moltissimi come dire, interventi paralleli di delle Nazioni Unite, delle forze delle Nazioni Unite e delle forze ad esempio sotto la bandiera dell'Unione Africana. Il NEPAD è intervenuto in moltissime trattative e forum internazionali a cui hanno partecipato anche le Nazioni Unite, quindi direi che è assolutamente una collaborazione fondamentale.